Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Donne e scienza, ma a che punto siamo? Questa domanda l'abbiamo fatta a Gabriella Grayson, fisica, scrittrice, divulgatrice scientifica. Ecco il suo parere. Professoressa Gabriella Grayson, è da poco passata la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Ecco, ma a che punto siamo con la promozione di questa parte femminile in questo campo?
E siamo a un punto di stallo, secondo me. Abbiamo avuto un boom in cui era possibile credere che il mondo stava cambiando e adesso invece ci vuole poco a tornare indietro, ecco. Abbiamo fatto dei passi avanti, certo, rispetto al secolo scorso. Io ricordo sempre che nelle mie eroine della scienza che racconto nei miei libri, ad esempio Sei donne che hanno cambiato il mondo, ci sono state tante limitazioni. Per quel che riguarda Marie Curie, ad esempio, doveva autofinanziarsi il lavoro, Rosalind Franklin doveva entrare dalla porta posta sul retro per andare a lavorare in laboratorio, Lise Meitner poteva solo siglare i suoi articoli, insomma ognuna di loro ha vissuto un sopruso e loro sono andate avanti. Oggi le cose stanno cambiando perché hanno imposto dall'Unione Europea di mettere ai vertici degli istituti di ricerca scientifica le donne, ci deve essere una quota di donne all'interno dei board di comando, altrimenti non arrivano le sovvenzioni, non arrivano i soldi, e quindi è per quello che stava cambiando dall'alto, con una legge dall'alto. E però poi a guardare nel piccolo ci vuole un attimo a tornare indietro e a rivivere i soprusi, ecco.
Senta, possiamo anche pensare che sono anche oggetto le ragazze in genere di un'influenza da parte dei genitori che li invitano magari a fare una cosa tipo le lettere che poi possono insegnare, trovare lavoro più facilmente, è possibile?
Ci sono ancora dei luoghi comuni che vengono raccontati dai genitori stessi o dai professori o dai maestri e per cui certo le ragazze sono più portate perché c'è un boom nell'iscrizione nel liceo sociale, com'è che si chiama adesso, ma perché è tutto così, c'è un appiattimento generale e alle ragazze viene invitato di fare quelle professioni che sono più consone alla loro, e non è così perché in realtà se poi vai a vedere la preparazione delle ragazze in materie scientifiche sono più alta, ecco, e purtroppo questi luoghi comuni vengono portati avanti, c'è bisogno di role model, è per questo che io mi impegno a fare i miei spettacoli, certo, teatrali, ad essere sul palco, ad essere in prima persona a raccontare la fisica e le mie storie per fare in modo che vedano dei modelli da seguire, altrimenti non ce ne sono.
Ecco, infatti, guarda, era la domanda successiva che le volevo fare prima di arrivare poi al suo libro. Ecco, la sua esperienza, adesso noi la vediamo impegnatissima, ma anche lei ha dovuto lottare un po' per entrare in questo mondo?
Ma certo, perché in ambito scientifico c'è ancora l'idea che la fisica è lo svago degli uomini. Questa cosa qui, soprattutto la fisica nucleare, la fisica quantistica, che è la mia preparazione, è quello che ho studiato io all'Università di Milano e poi all'École Polytechnique dove ho lavorato, l'impronta è quella. Poi devi trovare le persone giuste dove con loro è possibile esplodere, rinascere. E infatti il mio motto è non state dove o con chi non vi fa fiorire, le trovate ovunque le persone giuste per poter correre le vostre praterie.
Ecco, ci sono anche donne in questo ultimo libro che lei ha scritto, La donna della bomba atomica, che comunque hanno contribuito notevolmente a questo tipo di lavoro.
Sì, io racconto, ecco, la mia settima eroina della scienza è Leona Woods. È una Boots, l'ho ricostruito io questo personaggio, la storia di questa scienziata, nessuno la conosceva neanche in America. Sono messa a fare le ricerche, sono andata a Los Alamos, sono andata a Santa Fe, sono andata a Albuquerque, Chicago, Hanford, eccetera, e ho ricostruito il periodo della costruzione della bomba atomica e quindi il progetto Manhattan, visto dagli occhi della fisica più giovane che ha lavorato nel gruppo con Oppenheimer e tutti gli altri, Enrico Fermi soprattutto. E di lei non c'è traccia, per esempio, nel film di Nolan Oppenheimer, perché ancora una volta nei film, al cinema, in televisione vengono sempre mostrati gli uomini che arrivano a fare delle cose, che raggiungono degli obiettivi, che lavorano in posti ambiziosi. È un problema perché un film così che ha vinto tutti quei premi crea una mappatura cerebrale ben precisa nelle persone e manca una fetta, manca un racconto. La storia di Leona Boots la racconto nello spettacolo teatrale dal titolo omonimo, La donna della bomba atomica, preso appunto dal libro, e sono io che sul palco che mi immedesimo nei panni di Leona perché era molto moderna come ragazza, rispondeva, aveva la battuta pronta ed è una storia di una donna che è cresciuta in un posto molto ambizioso, ecco, e in tutti possiamo rivederci in lei perché è un'enorme metafora di chi vuole fare quello che ha sempre sognato di fare.
Ecco, anche i premi Nobel, direi che si possono contare sulle mani delle donne che l'hanno ricevuto, appunto quello che lei diceva, Madame Curie, oppure la
Sì,
Rita Levi, Montalcini.
sono pochissime. I Nobel, basta vedere i Nobel nella fisica, sono 5 rispetto ai 224 attribuiti in totale, la percentuale 0, qualcosa. C'è un problema anche di assegnazione dei premi dall'Accademia Reale delle Scienze di Stoccolma, bisogna dire qualcosa, hanno un problema lì dentro, però non viene detto niente perché tanto chi vince i premi è felice, si parla con lui, si intervista, non, finisce lì la cosa, sono altri che devono poi rincorrere la notizia e dire guardate che anche quest'anno niente alle donne, c'è un problema, non è che non ci sono, non vengono premiate, è un problema. Non gli ha dato il giusto riconoscimento, sono gli uomini sempre che prendono la scena.
Gabriella Grayson, grazie, grazie come sempre, molto gentile
Grazie.
e speriamo di risentirci presto.
Grazie, ciao, 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 grazie.
Visitate l'Italia. A Palazzo Madama di Torino, un viaggio attraverso i manifesti di promozione turistica fra il 1900 e il 1950. Ce ne parla Giovanni Villa, direttore del Palazzo e co-curatore della manifestazione. Dottor Villa, come mai la scelta degli anni cade in questo cinquantennio, dal 1900 al 1950?
Questi sono gli anni in cui il manifesto rappresenta il momento essenziale di lancio di un sogno, cioè il sogno dell'Italia, il sogno del bel paese. Tra il 1900 e il 1950 i manifesti sono considerati i grandi seduttori, cioè sono quei multicolori protagonisti del paesaggio urbano, quel mondo di carta, dove la semplicità riesce a coniugarsi con la persuasione per creare uno stato d'animo lieto e di identificazione che porterà a creare sostanzialmente il grande immaginario dell'Italia. Abbiamo scelto quindi questi 50 anni perché è il momento in cui abbiamo sostanzialmente fatto l'Italia.
Senta, questi manifesti che effettivamente sono delle opere d'arte, perché vengono chiamati anche dei grandi artisti per la loro realizzazione.
I manifesti rappresentano lo specchio non solo della moda e dei gusti italiani, ma anche dell'evoluzione storico-artistica tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento. Dobbiamo immaginare che sono oltre 2000 i artisti coinvolti in questa straordinaria campagna di costruzione dell'immaginario e sono grandissimi personaggi, possiamo pensare a figure come quella di Duilio Cambellotti, quindi uno dei grandi protagonisti anche della nostra cultura artistica, o personaggi come Marcello Dudovic, che è stato un grande illustratore triestino, ma soprattutto uno dei grandi comunicatori. Accanto a lui ci sono Metlikovitz, Mario Puppo, Borgoni, sono decine e decine di nomi che si possono fare di personaggi di cui forse a volte appunto non ricordiamo più la personalità, ma certo abbiamo nello sguardo i loro capolavori, cioè i manifesti che hanno creato la nostra immaginazione.
Anche De Pero mi sembra di avere...
Anche De Pero certamente venne coinvolto nella comunicazione, nel suo caso è più una comunicazione pubblicitaria. Quello che invece abbiamo tentato di fare a Palazzo Madama in un luogo molto simbolico, perché la mostra si svolge all'interno della sala del Senato del Regno d'Italia, cioè quella grande sala di più di 20 metri d'altezza, in cui dal 1848 al 1861 si è fatto lo Statuto Albertino, le tre guerre di indipendenza, ma soprattutto si è fatta l'Unità d'Italia e Roma Capitale. Ed è il motivo per cui in questo ambiente tanto simbolico volevamo raccogliere i manifesti che ci hanno raccontato come abbiamo costruito l'Italia del turismo, ma anche come abbiamo costruito un'immagine del nostro paese, un'immagine che si sviluppa dalla montagna, ai laghi, dalle terme, al mare, ovviamente alle nostre 100 città e 1000 borghi.
Con oltretutto tanti stili diversi, anche questo direi che rappresenta, come dicevamo prima, un percorso nella scuola artistica italiana. Senta, chi promuove questa pubblicità e chi la affianca?
Allora, dobbiamo pensare che tutto questo perché nasce all'inizio del Novecento? Perché all'inizio del Novecento inizia quel grande processo di unificazione italiana attraverso la strada ferrata, cioè attraverso le ferrovie. E sono le ferrovie i primi committenti degli illustratori, quelle ferrovie che per dare una veste grafica più piacevole agli orari e alle tabelle dei pezzi, chiedono a grandi illustratori di abbellirle. Si inizia con fiori, si inizia con i paesaggi e poi a poco nascono i manifesti autonomi, tanto che prima il Touring Club italiano e poi soprattutto l'ENIT, l'Ente Nazionale per l'Industria Turistica, che ancora oggi esiste dal 1919-20 in avanti, commissioneranno questa formidabile serie di opere per proprio raccontare tutto questo, e gli artisti, attraverso colori sgargianti, immagini vivaci e ironiche, attraverso una cura assoluta per le luci, il gioco delle sfumature, dei contrasti, degli accostamenti cromatici arditi, perché devono emergere nel grigiore delle città, vanno a creare quelle opere che, unendo paesaggio e figura, diventeranno degli attrattori formidabili per indurre gli italiani al viaggio e alla scoperta.
Ecco, non soltanto è un luogo di direi di turistico, ma anche luoghi per la salute, per esempio Recoaro, le terme.
Certamente tocca un tema assolutamente chiave. Abbiamo diviso appunto la mostra in diverse sezioni e per ogni sezione abbiamo individuato quelli che sono gli elementi chiave, partendo paradossalmente, prima di arrivare alle terme, proprio dalla montagna, perché la montagna vuol dire velocità, vuol dire sole, vuol dire bellezza fisica, vuol dire effettivamente salute. Quella salute che si va a trovare proprio alle terme, quelle terme che diventano il luogo per una clientela cosmopolita che si apre proprio in continuità con il Grand Tour, e quindi la volontà degli stranieri, soprattutto gli inglesi, di venire in Italia e cercare quel senso di felicità che Stendhal sosteneva di non aver trovato da nessun'altra parte se non in Italia. E le terme diventeranno proprio un luogo chiave di lettura di questi spazi. Lei ha citato le Coaro, ma sono moltissime, pensiamo a San Pellegrino, a Montecatini, certo, a Chianciano Terme, a Fiuggi. Le terme per almeno 50 anni saranno proprio il fil rouge tra l'Ottocento e un Novecento che non vuole distanziarsi troppo da quei modelli di benessere, di bellezza, ma anche di sontuarietà e di seduzione che erano i grandi alberghi dell'Ottocento romantico.
Questi manifesti da dove provengono? Da che raccolta? Da quale istituzione?
Allora, questa è una mostra del tutto eccezionale perché è la prima volta che viene fatta in Italia, è la prima volta che si mettono insieme più di 200 manifesti, dei piani illustrati, guide per raccontare il farsi proprio dell'immaginario italiano. Ed è un'operazione resa possibile grazie a grandi collezioni pubbliche. L'ossatura principale, la spina dorsale della mostra arriva dal Museo Nazionale Raccolte Salce di Treviso, che con le sue 24.000 opere raccolte da Salce, questo grande collezionista nato alla fine degli anni 60 dell'Ottocento, che ha avuto la lungimiranza di collezionare questi materiali, sono state appunto raccolte e con straordinaria generosità il Museo Nazionale ce l'ha prestata per questa mostra, e accanto ad esse ci sono le opere che vengono dalle civiche raccolte Bertarelli di Milano, quindi da Castello Sforzesco, da Palazzo Ducale, quindi la Bolsoniana di Genova, quindi dalle grandi collezioni pubbliche italiane che si sono per una volta messe tutte insieme a consentirci di fare questa straordinaria esposizione.
Anche perché come carta è molto delicata da esporre e bisogna essere prudenti nel proporre queste opere in una mostra.
Lei ha toccato un tema assolutamente chiave. Questi oggetti erano oggetti straordinariamente effimeri, carte delicate, carte povere, perché appunto il manifesto si diffonde invece della fotografia, perché la fotografia era molto più costosa da stampare proprio per la carta, mentre questa è una carta che doveva rimanere sulle pareti di una città per qualche settimana e poi sostanzialmente andare persa, andare distrutta. Quindi sono materiali delicatissimi, il motivo per cui appunto è raro vedere mostre di questo tipo, anche dedicate alla grafica pubblicitaria se vogliamo, e quindi abbiamo avuto cure del tutto eccezionali nell'esposizione, ed è una mostra in cui eccezionalmente molti materiali si possono proprio vedere anche privi di cornice, privi di vetro, proprio per restituire, certo, tutta la fisicità e tutta l'originalità.
Stiamo per chiudere, dottor Villa, e le chiedevo di accennarci brevemente anche agli altri oggetti esposti in questa mostra.
Allora, in questa mostra, oltre ai manifesti, abbiamo esposto per l'appunto i grandi dépliant turistici e le guide, perché accanto alle opere che andavano sulle pareti avevamo tutto quello che veniva distribuito per l'appunto dagli uffici turistici, e sono quei meravigliosi dépliant con le vedute della città che hanno come copertina meravigliose illustrazioni, ma che ci servivano per preparare il viaggio o, una volta iniziato il viaggio, per poter godere appieno di ciò che avremmo ammirato. Siamo riusciti a raccogliere centinaia, grazie anche in questo caso appunto a grandi raccolte pubbliche, e c'è uno straordinario viaggio in Italia. Si parte dalla montagna, si attraversa da Cortina, quindi dalle Dolomiti, verso le Alpi occidentali, attraverso Torino si entra in Italia, attraverso le nostre meravigliose isole, la Sardegna, la Sicilia, la Sirisà, l'Urso, lungo la dorsale appenninica, arrivando al Tirreno e all'Adriatico. E tutto questo fatto appunto attraverso dei materiali che erano dei materiali di uso comune, ma dei materiali soprattutto capaci di far sognare, capaci di entrare nell'animo delle persone, tanto da incidere così profondamente che ancora noi forse oggi ragioniamo in quell'ottica. Il manifesto che ci mostra Milano attraverso il suo Duomo, Torino attraverso la Mole Antonelliana, Agrigento attraverso i suoi templi, in fondo è ancora oggi l'immagine di queste città.
Grazie per questo viaggio sintetico, ma lei ci ha spiegato benissimo di cosa si tratta e ovviamente invitiamo i nostri ascoltatori a visitare questa mostra veramente molto interessante e particolare. Grazie ancora dottor Villa e a presto. Termina qui anche per oggi la nostra trasmissione. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e l'appuntamento è a mercoledì prossimo, 26 febbraio.